Yes. Black. Blackness. The black side of me. Come on. But listen up.
In our things, we come in ourselves. Sing much patience in tribulation. We need to be stressed in stripes in the prison memo. We belong to God. In our things, we come in ourselves. Sing much patience in tribulation. We need to be stressed.
20 e 15 minuti esatti comincia il mini pimer di questo martedì 29 ottobre 2013. La prima di una lunga serie di, speriamo, lunga serie di trasmissioni, un nuovo ciclo di trasmissioni dal nome Trasformazioni Femministe. Abbiamo qui con noi in studio questa sera la prima relatrice,
prima ospite, la prima voce di Trasformazioni Femministe,
la pioniera, dicevamo prima.
Siamo noi le pioniere.
Ma vuoi raccontare? Tanto ti ringraziamo per essere qui, ti ringraziamo per aver organizzato tutte queste puntate che poi, insomma, che saranno sicuramente molto interessanti. E ci vuoi raccontare come nasce questa Trasformazioni Femministe, soprattutto di cosa parla?
Ecco, appunto, allora, prima di tutto, Trasformazioni Femministe è un nuovo ciclo di trasmissioni che va in onda all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa, quindi comunque diciamo che tutta l'organizzazione e la preparazione del ciclo di trasmissioni è a cura della redazione del martedì, tutte insieme, no? Una cosa, un percorso collettivo come sempre. E si tratta, appunto, dicevamo, di un ciclo di trasmissioni. Abbiamo pensato di cominciare da oggi, ma di andare in onda ogni ultimo martedì del mese, quindi magari poi faremo, insomma, accenneremo un po' qual è il calendario che abbiamo già stabilito. Abbiamo pensato a una serie di puntate una volta al mese da qui a marzo 2014.
Poi siamo occupatissime, sì, sì.
E quindi sì, perché bisogna ritagliarsi uno spazio in mezzo a tutte, insomma, le trasmissioni che ci sono all'interno del martedì. E questa in particolare è un ciclo di trasmissioni che vuole partire da alcune riflessioni che stanno trasformando la teoria e gli studi femministi, ma anche provare a ragionare su come, appunto, questi studi e queste teorie possono contribuire a trasformare il mondo in cui viviamo. Ed ecco il perché del nome Trasformazioni Femministe, perché sappiamo che, insomma, il femminismo è qualcosa che non ha mai separato la teoria dalla pratica, le pratiche e le riflessioni teoriche vanno sempre di pari passo.
Insomma, un nome ambizioso, ma ci piace.
Sì, molto ambizioso anche il programma cui abbiamo pensato, un ciclo di trasmissioni in cui, appunto, abbiamo invitato a partecipare e a presentare le loro ricerche in corso qui negli studi di Radio Onda Rossa, alcune studiose femministe che sono, appunto, in alcuni casi docenti universitarie, in altri casi sono ricercatrici indipendenti o precarie, insomma, se proprio vogliamo dire le cose come stanno, visto che
così
con gli
stanno.
Studi femministi, diciamo, nella università italiana non si costruiscono le carriere. E quindi, insomma, provo ad accennare alcuni dei nomi che saranno con noi in questo ciclo di trasmissioni. A novembre avremo ospite Renata Pepicelli, che ci parlerà di femminismi nel mondo islamico. E poi ancora a dicembre avremo invece Caterina Romeo, con cui parleremo di letteratura postcoloniale e quindi di scrittrici africane italiane. Poi per gennaio abbiamo pensato invece a una puntata con Valeria Ribeiro Corossax, che ci parlerà dell'intersezione di razzismo e sessismo nella violenza maschile contro le donne. E poi ancora a febbraio Sabrina Marchetti, che invece ci parlerà della battaglia per i diritti delle domestiche nel mondo. E infine ancora Renata Pepicelli, con cui parleremo di rappresentazione e controrappresentazione di genere nei media nel mondo arabo.
Perfetto, mi sembra veramente un programma ambizioso, ci piace tantissimo, non vogliamo ovviamente l'ora di ascoltarvi tutte. Questa sera nello specifico parliamo di femminismo nero, parliamo di black feminist, quindi ci ascoltiamo una breve canzone, quindi rimanete con noi, tra poco si comincia.
To be in the dark,
you're shown up uptight. You don't have to be a king to sit up on a throne. You don't have to be an angel to know. If you can do all these things, you're shown up uptight. You don't have to be rich and have three or four cars. You're shown up uptight.
Allora, eccoci qua, torniamo in diretta, prima puntata di Trasformazioni Femministe. Come preannunciato, questa sera parliamo di femminismo nero. Io direi che potremmo iniziare con una definizione, in modo che insomma tutte le compagne che non hanno mai sentito parlare o che vorrebbero avere informazioni più dettagliate, se ci vuoi raccontare qualcosa.
Sì, certo, intanto insomma contestualizziamo il discorso anche all'interno del nostro ciclo di trasmissioni, perché come dicevamo all'inizio, in questo ciclo di trasmissioni vogliamo cominciare a ragionare su come è cambiato il femminismo negli ultimi 30 anni e su perché parliamo di femminismi al plurale. E questo succede perché appunto dopo la rottura che ha operato il femminismo nero all'interno della storia del femminismo bianco occidentale, si è cominciato a tenere conto del fatto che autodefinirsi femminista è diverso se una vive a Roma o a Boston o al Cairo, no? Se ha la pelle nera o la pelle bianca, e quindi i privilegi che sono connessi alla bianchezza, se fa parte di una certa classe sociale o che è insomma una classe privilegiata o meno. E quindi l'idea è appunto di ragionare sulle riflessioni di femministe in diversi contesti specifici, proprio per costruire delle alleanze che ci permettano di superare questi confini, tra confini che separano le femministe e le lesbiche nel mondo, proprio in base alle distinzioni di classe, colore, età, nazionalità e religione. Ecco, allora per fare questo ragionamento ci sembrava interessante partire dal femminismo nero, e cioè in particolare dall'esperienza delle femministe e lesbiche africane e americane che appunto negli anni 70 negli Stati Uniti hanno cominciato a elaborare una propria visione del femminismo a partire dall'esperienza specifica delle donne nere, quindi l'eredità della tratta degli schiavi e della schiavitù, della segregazione razziale negli Stati Uniti.
Ok, diciamo che ritroviamo un primo testo scritto di tutto ciò che tu ci stai raccontando negli anni 70, a cura di un collettivo che si chiamava Collettivo del Fiume Combahee. Ci potresti raccontare loro chi sono, un po' la loro storia
Sì, certo, perché effettivamente insomma, abbiamo scelto di partire da questo testo perché sicuramente esistevano prima di questo testo delle esperienze, delle pratiche di femministe nere, però con questo testo che si intitola Black Feminist Statement, cioè una dichiarazione di intenti di femministe nere, che risale al 1977, per la prima volta un collettivo composto da femministe e lesbiche nere, che così proprio si autodefiniscono, per la prima volta decidono di mettere nero su bianco una loro definizione di femminismo nero, e quindi una autodefinizione, una autorappresentazione, anche un'analisi politica del contesto storico in cui vivono e una elaborazione di pratiche politiche che mettono in atto tutti i giorni. E quindi appunto, per rispondere alla tua domanda su come nasce questo collettivo, ecco, parliamo del Combahee River Collective, il collettivo del fiume Combahee, che è un collettivo di femministe e lesbiche nere che nasce negli Stati Uniti nel 1974. Praticamente queste compagne si erano incontrate nel 1973, quando a Boston c'era stata la prima conferenza regionale orientale di un gruppo di femministe nere separatiste che si chiamava all'epoca National Black Feminist Organization, quindi l'organizzazione nazionale delle femministe nere negli Stati Uniti. Loro partecipano a questa conferenza e a un certo punto però criticano questa organizzazione perché insomma le attiviste che ne fanno parte secondo loro sono troppo borghesi, e quindi c'è questo collettivo che si separa e forma un gruppo a parte che si chiama appunto Combahee River Collective, ed è un collettivo formato da insomma nomi, alcuni molto noti, altri forse quasi sconosciuti per il pubblico italiano. Mi riferisco ad esempio a nomi come Audre Lorde, che è insomma poeta femminista lesbica famosissima, anche Barbara Smith, Demita Fraser, Gloria Hall, Beverly Smith, Cheryl Clark e altre, che appunto nel 77 decidono di scrivere questa dichiarazione di intenti che verrà pubblicata insomma negli Stati Uniti proprio in quegli anni, e poi invece ne parleremo insomma della circolazione di questo testo. Diventa un piccolo classico del femminismo nero, ma viene tradotto in lingua italiana soltanto nel 2005, e insomma su questo bisognerebbe interrogarsi,
e qua insomma stiamo iniziando un po' a farlo. La cosa che mi piacerebbe sapere, che mi veniva in mente, se questo nome ha un significato particolare. Questo fiume immagino abbia una storia particolare, significato particolare, sì, per le afroamericane.
Certo, assolutamente sì. Si tratta, insomma, quando queste compagne femministe e lesbiche nere si trovano a dover scegliere un nome per il loro collettivo appena formato, decidono che vogliono darsi un nome che richiami un evento storico che fosse significativo appunto specificatamente per l'esperienza delle donne africano-americane, e quindi pensano al fiume Combahee, che è il fiume dove si svolge un'azione di guerriglia nel 1863, quindi durante la guerra civile americana, quando una ex schiava che si chiamava Harriet Tubman praticamente guidò e pianificò un'azione vera e propria di guerriglia, grazie alla quale fece scappare più di 750 schiavi dalla Carolina del Sud proprio attraversando questo fiume.
Beh, mi sembra sì, un evento significativo piuttosto forte. Ma questo collettivo di cosa si occupa in particolare? Quali sono le lotte che le appartengono? Quali sono insomma un po' i loro principi? Non, magari la parola è sbagliata sicuramente.
Beh, no, invece insomma secondo me ecco questo testo è proprio questo che fa, stabilisce quali sono gli obiettivi e anche le pratiche su cui si concentra la lotta delle femministe nere, e quindi appunto questo testo è una dichiarazione di intenti, proprio perché per la prima volta si mette nero su bianco il fatto che le femministe nere sono delle delle femministe che lottano contemporaneamente, simultaneamente, non solo contro il sessismo, l'oppressione patriarcale, ma anche, e quindi contro l'eterosessualità obbligatoria, ma anche contro l'oppressione razziale e l'oppressione di classe. Cioè il punto di partenza del femminismo nero è proprio il fatto che il riconoscimento che tutti questi principali sistemi di oppressione fondati sulla classe, sulla classe, sulla razza e sul sesso sono tra loro interconnessi, e che quindi le donne di colore sperimentano queste oppressioni sempre simultaneamente. Allora, dicevamo che questo testo, la dichiarazione di intenti di femministe nere del collettivo del Fiume Combahì, è considerato un po' uno dei testi che fondano il femminismo nero. Però la prima cosa che fanno le autrici di questo testo, le compagne di questo collettivo, è spiegare che in realtà loro non partono dal nulla, cioè cercano di spiegare che cos'è il femminismo nero, ma per farlo affermano in primo luogo che in realtà ci sono sempre state delle attiviste nere che, anche soprattutto nella lotta per l'abolizione della schiavitù, che avevano una coscienza della loro duplice oppressione, cioè del fatto di essere oppresse in base alla razza e in base al sesso. E quindi il primo esempio che fanno di donne attiviste nere che in qualche modo costituiscono la loro genealogia è proprio questa Harriet Tubman, da cui prendono il nome, prende il nome il collettivo. Poi ricordano un'altra donna afroamericana che, insomma, ha avuto un ruolo fondamentale per le femministe nere, che è Sojourner Truth, una altra ex schiava, militante abolizionista e, diciamo, protofemminista, che già nel 1851, durante una di queste grandi convention per i diritti delle donne, aveva pronunciato un famoso discorso che si intitola Ain't I a Woman, cioè sono, ma non sono anch'io una donna, ed era un'altra attivista che, insomma, lottava per l'abolizione della schiavitù dei neri d'America, e però era convinta che, appunto, la liberazione delle donne dovesse andare di pari passo con la liberazione dei neri. E poi un altro personaggio che, insomma, costituisce la loro genealogia, ma direi anche la nostra in qualche modo, perché, insomma, attiva ancora oggi, è Angela Davis, che, insomma, all'epoca, negli anni 70, aveva già pubblicato un saggio importantissimo per loro che si intitola Reflections on the Black Women's Role in the Community of Slaves, cioè riflessioni sul ruolo delle donne nere nella comunità degli schiavi. E in questo saggio Angela Davis già criticava la storia del movimento femminista negli Stati Uniti come un movimento esclusivamente composto da donne bianche, quindi in cui avevano un ruolo attivo anche le donne nere, ma in cui avviene una forte rottura nel momento in cui le donne bianche si trovano a dover prendere parola sulla sull'abolizione della schiavitù e sul voto ai neri. Infatti Angela Davis ricorda che negli Stati Uniti il voto ai neri è stato dato nel 1868, mentre il voto alle donne nel 1920, e quindi all'interno del movimento emancipazionista, il movimento per il voto alle donne, ci furono in realtà una serie di polemiche feroci sulla questione dei diritti riconosciuti ai neri afroamericani, perché le donne bianche avevano paura che i neri, una volta ottenuta la libertà e il diritto di voto, anche loro avrebbero in qualche modo costretto le donne nere a subire l'oppressione patriarcale.
Allora, dopo una breve pausa ritorniamo in voce. Stavamo parlando di Angela Davis, l'hai citata da poco. Allora mi veniva in mente perché Angela Davis è così importante all'interno della storia del femminismo nero, e soprattutto quali sono le differenze che lei sottolinea tra le lotte tra donne bianche e donne nere, insomma.
Sì, certo, perché effettivamente poi dopo questo primo saggio del 71 Angela Davis ha continuato a fare ricerca sulla storia delle donne afroamericane all'interno del movimento femminista negli Stati Uniti, e tra i diversi saggi che ha pubblicato c'è, vabbè, questo classico Women, Race and Class, che è pubblicato nell'83, che è una raccolta di saggi proprio su aspetti poco conosciuti della storia delle donne afroamericane negli Stati Uniti, e in particolare ci sono dei saggi che mettono in luce proprio le differenze tra le lotte e le priorità politiche delle donne nere rispetto alle femministe bianche. E per esempio Angela Davis ragiona sul tema dell'aborto, che è ovviamente una questione per le femministe prioritaria,
certo.
Sì, in qualsiasi parte del mondo. Però appunto Angela Davis fa notare che le femministe bianche storicamente, in quella che è stata definita la seconda ondata del femminismo, quindi negli anni 70 in tutto l'Occidente, hanno lottato per la legalizzazione dell'aborto, quindi il diritto delle donne ad autodeterminarsi, a decidere liberamente sul proprio corpo. E in questo caso invece la percezione delle donne nere è stata diversa, proprio perché storicamente le donne afroamericane durante la schiavitù venivano sistematicamente stuprate dai padroni bianchi proprio per assicurare la riproduzione di nuovi schiavi, cioè di nuova manodopera non pagata nelle piantagioni. E quindi le donne nere, più che lottare per il diritto a scegliere liberamente se abortire o meno, hanno lottato per il diritto a mettere al mondo bambini, contro le politiche di controllo delle nascite e di sterilizzazione forzata che hanno subito fino a non molto tempo fa. Infatti Angela Davis fa in questo libro un'analisi anche su dei casi di sterilizzazioni forzate delle donne afroamericane fino agli anni 70 90 negli Stati Uniti, che insomma a pensarci adesso sembra incredibile, eppure
però sono due punti di vista, sono due condizioni di vita che probabilmente insomma in questa battaglia poco si incontravano, immagino.
Sì, diciamo che insomma sono dei posizionamenti diversi, per cui è stato molto difficile appunto costruire delle alleanze, delle battaglie politiche insieme, se non si partiva dal riconoscimento delle reciproche differenze.
Ed è proprio questo di cui, no, il femminismo nero
parla
e parla soprattutto anche molto alle femministe bianche.
Sì, infatti, un'altra questione critica, insomma, in cui cambia la percezione a seconda del proprio posizionamento è la questione del rapporto tra pubblico e privato, perché ad esempio all'interno del femminismo bianco occidentale, insomma, sia nel mondo anglosassone sia nell'Europa mediterranea, diciamo le donne sono sempre state escluse storicamente dalla sfera pubblica, no? Fin da, insomma, i fondamenti del pensiero filosofico occidentale, penso Socrate e Platone, le donne sono fuori dalla polis, e quindi le femministe bianche hanno lottato per avere accesso alla sfera pubblica. Ecco, Angela Davis sottolinea invece che le donne afroamericane hanno dovuto lottare per sottrarre la propria sfera privata e domestica al controllo dello Stato, proprio perché rispetto alle violenze che subivano nella sfera pubblica, nei luoghi di lavoro e appunto nelle piantagioni, la casa era un rifugio da queste violenze, un luogo sicuro, riparato e protetto. Invece, insomma, per noi solitamente è un po' il luogo dell'oppressione patriarcale, no?
Sì, cioè, no, infatti stavo pensando proprio punti di vista completamente diversi, ma che andrebbero assunti assolutamente.
Sì, così come sul lavoro, no? Per esempio in una certa fase del femminismo, noi magari forse oggi non lo diremmo più, però in una certa fase del femminismo bianco occidentale, anche qui in Europa, insomma, il discorso del lavoro, cioè l'accesso delle donne al mercato del lavoro, è stato una forma di emancipazione, diciamo così, dal controllo patriarcale familiare, no? E comunque è stato un modo per ottenere una forma di autonomia. Invece per molte donne afroamericane il lavoro significava appunto semplicemente schiavitù e sfruttamento, quindi insomma da lì a parlare di emancipazione. Poi diciamo che col senno di poi, insomma, a me verrebbe da dire che il lavoro è sempre sfruttamento,
sì,
e schiavitù, però in alcuni momenti, insomma, dal punto di vista femminista è stato diverso.
Siamo ancora qui, stai insomma facendo questo ragionamento molto interessante sulla differenza tra le lotte tra le femministe bianche e le femministe afroamericane, che partiamo, diciamo, da punti, posizionamenti, anche punti di vista completamente diversi, e soprattutto mi chiedo la politica antisessista delle afroamericane, cioè in che modo è,
sì,
diversa,
diciamo,
da
Allora il problema
vedo che l'hai scritto anche tu nei tuoi appunti, quindi non ti faccio una domanda che assolutamente
vabbè, è chiaro che poi insomma qui ecco parliamo di un momento specifico e non vogliamo parlare per altre, ecco, questo lo voglio dire, perché insomma è anche importante che ci posizioniamo noi, perché qui siamo, insomma, in una redazione composta solo da femministe e lesbiche bianche, e stiamo provando a fare questo ragionamento cercando di dialogare con dei testi scritti da femministe e lesbiche nere, e questo ovviamente non perché vogliamo parlare per conto di altre, ma semplicemente perché pensiamo che da qualche parte bisogna pur cominciare per provare a stabilire delle alleanze, e forse per farlo il punto di partenza per noi è prendere coscienza del privilegio associato alla bianchezza, e quindi anche ascoltare le riflessioni e le elaborazioni di femministe che invece appunto hanno la pelle nera e che insomma dialogano anche direttamente con
di
noi.
Di repressione diverso dal nostro, che è anche soprattutto riconoscibile visibilmente in modo molto più pesante. Ecco
appunto, allora quello che sostengono le femministe afroamericane del collettivo del fiume Combahee, da cui insomma siamo partite oggi per questa riflessione, proprio per avere insomma una voce, un testo scritto con le loro parole, è il fatto che quindi le femministe nere in realtà negli Stati Uniti ci sono sempre state, però in quella che è stata definita la seconda ondata del femminismo, cioè il femminismo degli anni 70, la loro presenza è stata nascosta da diverse forme di razzismo, e proprio per questo nel 73 era nata questa organizzazione nazionale delle femministe nere, di cui loro facevano parte, da cui poi si sono staccate. E però appunto la differenza fondamentale, quello che sostengono le femministe del collettivo del fiume Combahee, è che l'esperienza delle femministe africane americane è strettamente connessa con i movimenti di liberazione nera, quindi le pantere nere, il nazionalismo nero, la lotta per i diritti civili, e ovviamente per le donne afroamericane era necessario che il femminismo andasse di pari passo con questa lotta antirazzista, con questa politica antirazzista, che però ovviamente era diversa da quella delle donne bianche. Cioè il femminismo nero si sviluppa negli Stati Uniti negli anni 70 proprio insomma a partire da una generazione che è nata nel secondo dopoguerra, che è il periodo storico in cui negli Stati Uniti vengono attuate tutta una serie di politiche che loro definiscono le politiche del contentino, cioè quelle politiche per cui per esempio nei luoghi di lavoro, nelle università ci sono delle quote stabilite, riservate a donne e uomini afroamericani. E però insomma è anche una fase storica in cui queste donne riescono ad accedere appunto al mercato del lavoro, ad essere autonome, a studiare nelle università, a autocostruirsi gli strumenti per combattere la propria oppressione, e soprattutto ad acquisire una consapevolezza collettiva. Quindi per la prima volta non ci sono più dei personaggi isolati come le donne, diciamo, che sono un po' mitiche del passato, come Sojourner Truth e Harriet Tubman, ma parliamo di esperienze collettive, una riflessione e una pratica politica collettiva che permette di articolare una lotta che agisca contemporaneamente sia contro il patriarcato, sia contro l'eterosessismo, sia contro il razzismo, sia contro l'oppressione economica capitalista. E voglio dire, cioè, ci abbiamo
tutto
messo
questo
tutto
racchiuso nella parola di
femminismo nero oppure intersezionalità, come
infatti
diremo,
lì volevo arrivare. Questo è un concetto che magari approfondiremo tra pochi minuti. Direi di fare una breve pausa musicale e ci risentiamo tra pochissimo, anche perché hai portato tutte canzoni da 2 minuti, quindi non hai pause. E dopo questa brevissima pausa da te scelta,
la prossima volta porto delle canzoni lunghissime,
4 minuti e 50. E no, niente, continuiamo questa discussione, questa tua, insomma, conferenza.
Questa nostra discussione, questa... smettila con la conferenza.
Lo so, mi piace prenderti in giro, dai.
E ci riesce proprio bene.
Sì, mi viene benissimo. Molto interessante. Abbiamo nominato una parola prima di andare in pausa, che è intersezionalità, che insomma anche all'interno delle femministe italiane occidentali inizia,
inizia, ecco, a circolare.
Inizia a circolare, soprattutto inizia a essere assunta, ecco. E quindi questa fa, questa parola fa parte di tutti i principi e di tutte le modalità di lotta che hanno scelto le compagne di cui, del femminismo nero di cui stiamo parlando. Io ti direi, vogliamo partire un
sì,
po' dai
certo.
punti cardine di questa, di questo movimento, insomma.
Eh sì, perché come dicevamo prima, insomma, in questo testo la dichiarazione di intenti di femministe nere del collettivo del Fiume Combahee si dà proprio una prima definizione di intersezionalità, pur senza usare questa parola, che poi verrà introdotta da un'altra femminista nera successivamente negli anni Ottanta, cioè da Kimberly Crenshaw, una giurista afroamericana che si occupa appunto delle, della violenza maschile contro le donne afroamericane e delle intersezioni tra genere, classe e razza, appunto in questi percorsi di lotta e anche nel, sul piano giuridico, insomma. E sicuramente poi di Kimberly Crenshaw e di altre autrici che hanno parlato di intersezionalità, diciamo, ne parleremo anche nelle prossime puntate del ciclo di trasmissioni di Trasformazioni Femministe, perché è un po' un tema e diciamo una metodologia che le altre ospiti di questa trasmissione assumono proprio nel loro lavoro di ricerca, nel loro percorso di studio femminista. Però intanto questo testo è un po' pionieristico rispetto a questo discorso sull'intersezionalità, perché allora questo testo, dicevamo, è pubblicato negli anni 70, un periodo in cui crescono, tutta, si sviluppano una serie di percorsi di lotta che sono basati sulle politiche dell'identità, quindi ad esempio le politiche identitarie delle femministe nere, così come quelle di gay e lesbiche, così come quelle per esempio degli ebrei negli Stati Uniti, no? Tutta una serie di percorsi di lotta basati appunto su, sull'idea che gli unici che lavorano coerentemente per la propria liberazione sono i soggetti stessi che subiscono una determinata forma di oppressione. Per cui anche le femministe e le lesbiche del collettivo del Fiume Combahee partono da una politica dell'identità e dicono che appunto secondo loro la politica più radicale emerge dalla loro stessa identità, no? Che è un po' l'idea anche del partire da sé del femminismo. Ovviamente nessuno lotterà mai per difendere i nostri diritti così no. come lottiamo noi per noi stesse, e su questo insomma non ci piove, direi, no? Però dall'altra parte questa politica identitaria non è una politica essenzialista, poi spiegheremo insomma perché. Però ecco, loro non nominano la parola intersezionalità, ma praticamente elaborano il concetto pur senza usare la parola, cioè loro sostengono che nella vita delle donne nere l'oppressione sessuale e patriarcale è tanto pervasiva quanto lo sono anche l'oppressione di classe e di razza. Quindi dicono, noi queste oppressioni le sperimentiamo tutte contemporaneamente, cioè l'oppressione che noi subiamo non è solo razziale o solo sessuale. Fanno l'esempio dello stupro delle donne nere da parte di uomini bianchi, no? E dicono, cioè in questo caso è impossibile separare il razzismo sì. dal sessismo, no? E proprio per questo però c'è un problema, una difficoltà anche nelle pratiche, nelle relazioni con altre femministe e lesbiche nere che decidono di assumere una pratica separatista.
Immagino che questa poi anche soprattutto rispetto alle femministe bianche che hanno assunto la pratica del separatismo come strategia politica fondante, insomma, della loro lotta, ci siano delle difficoltà, perché comunque le femministe nere devono fare anche un altro tipo di battaglia che
che richiede anche delle forme di alleanza, sì, con i maschi neri, per cui loro dicono appunto, anche se siamo femministe e lesbiche, non ci possiamo permettere di, se non insomma parzialmente in alcuni motivi, perché poi ovviamente,
sì,
in alcuni,
però di fare una politica esclusivamente separatista, insomma, ovviamente non avrebbe quasi senso, insomma, come strategia, ecco.
Sì, ecco, non sarebbe una strategia efficace per lottare contemporaneamente sia contro il razzismo che contro il sessismo, perché dicono appunto, noi con i maschi neri siamo solidali contro il razzismo, però ovviamente poi lottiamo contro di loro quando lottiamo contro il sessismo, e quindi per noi è impossibile attuare esclusivamente una strategia separatista, perché significherebbe concentrarci solo sull'oppressione sessuale, dimenticando l'oppressione basata sulla classe e sulla razza. E su questo, cioè, effettivamente
hanno perfettamente ragione,
è lampante, no?
E invece sulla teoria della sulla classe cosa dicono?
Ecco, anche qui è interessante, perché pure in questo caso, no, molto spesso c'è una separazione netta anche negli ambienti, diciamo, loro dicono insomma progressisti, ma direi in generale tra compagni e compagne, ecco, loro dicono che la teoria marxista molto spesso non tiene conto della specifica posizione di classe in cui si trovano le donne nere, cioè molto spesso le analisi marxiste parlano dei lavoratori come se fossero delle persone che non hanno razza e che non hanno sesso, cioè che non lo possiamo dire,
sì,
anche
no,
questo
lo possiamo, cioè, si può lo dire? Possiamo dire, no lo diciamo, sì.
Ecco, insomma, loro sostengono che appunto loro sono, si autodefiniscono socialiste, però dicono che la teoria marxista secondo loro deve tenere conto della specifica esperienza delle donne nere e del fatto che loro sperimentano, oltre all'oppressione di classe, allo sfruttamento in quanto lavoratrici, anche l'oppressione di razza e sesso nella loro vita quotidiana.
Sì, ma questa insomma è una critica che il femminismo ha fatto poi al marxismo, molto, ecco, una,
diciamo,
critica molto forte.
Su questo ci fare un'alleanza ci troviamo, tra bianche e nere, no?
Sì, ci troviamo assolutamente d'accordo, probabilmente anche sugli incontri di autocoscienza ci potremmo trovare in qualche modo delle assonanze.
Eh sì, direi assolutamente sì, perché appunto anche le femministe, le lesbiche afroamericane adottano, insomma, scelgono di utilizzare la pratica dell'autocoscienza nei loro incontri proprio per elaborare collettivamente le forme di oppressione sessista, ma anche nelle loro implicazioni con la razza e la classe, per cui appunto partono dal principio femminista per cui il personale è politico e decidono di confrontarsi insieme sulle diverse oppressioni che sperimentano simultaneamente, anche utilizzando proprio un linguaggio specifico che nasce da questa esperienza dell'autocoscienza.
born in the Congo. I walked to the Fertile Crescent and built the Sphinx. I designed a pyramid so tough that a star that only glows every 100 years falls into the center, giving divine, perfect light. I am bad. I sat on the throne drinking nectar with Allah. I got hot and sent an ice age to Europe to cool my thirst. My oldest daughter is Nefertiti. The tears from my birth pains created the Nile. I am a beautiful woman. I gazed on the forest and burned out the Sahara Desert. With a packet of goat's meat and a change of clothes, I crossed it in 2 hours. I'm a gazelle, so swift, you can't catch me. For a birthday present when he was 3, I gave my son Hannibal an elephant. He gave me Rome for Mother's Day. My strength flows ever on. My son Noah built New Ark, and I stood proudly at the helm as we sailed on a soft summer day. I turned myself into myself and was Jesus. Men intone my loving name. All praises, I am the one who would say. I sowed diamonds in my backyard. My bowels deliver uranium. The filings from my fingernails are semi-precious jewels. On a trip north, I caught a cold and blew my nose, giving oil to the Arab world. I am so hip, even my errors are correct. I sailed west to reach east and had to round off the earth as I went. The hair from my head thinned and gold was laid across 3 continents. I am so perfect, so divine, so ethereal, so surreal. I cannot be comprehended except by my permission. I mean, I can fly like a bird in the sky.
Allora, ritorniamo in voce dopo questa breve pausa non annunciata, perché affrontiamo l'ultimo punto che è quello un po' più complesso e che già ci stava facendo discutere.
Sì, qua. Discutevamo fuori dai microfoni.
Fuori dai microfoni, ho detto no, riapriamo i microfoni, a questo punto affrontiamola davanti a tutte e tutte, che è il determinismo biologico.
Sì, perché insomma
la parola.
Una cosa un po', un concetto un po' complesso che però insomma appunto secondo me dà l'idea di quanto sia pionieristico questo testo, perché dicevamo prima, cioè loro partono, le femministe nere del collettivo del fiume Combahee partono da una politica dell'identità, no? Dal fatto di essere donne nere e di avere sulle proprie spalle l'esperienza della schiavitù e l'eredità della vita nelle piantagioni degli schiavi, no? Eppure a un certo punto dicono che la politica femminista nera comincia proprio dalla critica delle affermazioni essenzialiste sul genere, sulla sessualità e sulla razza. Che vuol dire? Cioè loro dicono praticamente che sono contrarie a qualsiasi forma di determinismo biologico, che sembra uno scioglilingua, ma è semplicemente l'idea per cui nella biologia è inscritto il nostro destino, per cui se io nasco con una vagina sono una donna vittima del patriarcato, se io nasco con un pene sono invece il soggetto che esercita il potere in una cultura patriarcale. Ecco, loro dicono che invece questo tipo di ragionamento è pericoloso, è reazionario, è assolutamente fuorviante, perché ci spinge poi a pensare che sia la mascolinità in sé a fare degli uomini quello che sono, cioè appunto coloro che esercitano il potere in una cultura patriarcale. E invece secondo loro il problema non è la mascolinità in sé, ma il modo in cui la mascolinità è stata socialmente costruita, che insomma, voglio dire, una riflessione anche molto attuale all'interno del pensiero della politica femminista,
sì,
no? Tutte
attuale.
Le riflessioni più recenti sul queer partono proprio dal fatto che appunto non c'è una forma di determinismo biologico, ma la stessa, cioè Simone de Beauvoir, quando dice non si nasce donna, sta dicendo proprio questo: non c'è un determinismo biologico, non c'è una natura che ci fa nascere in questo modo, ma è la cultura che crea delle relazioni di potere tra i sessi. Per cui insomma voi
no, su questo siamo perfettamente no, mi cogli su un punto che ha accompagnato la mia vita per molto tempo, finché ovviamente l'ho abbandonato, insomma.
No, poi mi viene da dire, lo possiamo fare per esempio di fare pubblicità a un libro uscito di recente che riprende proprio questa frase di Simone de Beauvoir, che è uno l'ultimo numero dei Quaderni Viola, curato da Vincenza Perilli e Sara Carbagnoli, che si intitola proprio Non si nasce donna, e che contiene tutta una serie di testi del femminismo materialista francese, che è una parte un po' meno conosciuta del femminismo francese, di cui si conosce di più, diciamo, la parte più legata a psicanalisi, eccetera, insomma, e psiche un po', va bene, e un altro scioglilingua di cui io non so dire perché non so il francese, però voglio dire, insomma, c'è tutto un filone materialista all'interno della storia del pensiero femminista che invece andrebbe forse più
recuperato,
sì, e che è, insomma, sicuramente secondo me anche più vicino a alle nostre corde, visto che stiamo a parlare dai microfoni di Radio Onda Rossa, no?
Sì, no, decisamente. Allora, 21.07, ci stiamo avviando verso la fine di questo mini pimer, ma non prima di affrontare gli ultimi due punti che sono un po' più pratici, ovvero parliamo di come si organizzavano le donne nere, come si organizzava il femminismo nero, quali erano i punti, quali erano le loro pratiche soprattutto.
Infatti, allora, dal punto di vista dell'organizzazione, loro a un certo punto prendono, insomma, quando cominciano a vedersi regolarmente come collettivo, diciamo, evidenziano, sottolineano la difficoltà più pesante per loro, che è la questione dell'isolamento, cioè sostengono che appunto le donne nere, proprio perché non hanno nessun privilegio su cui contare, né un privilegio di razza, né un privilegio di sesso, né un privilegio di classe, praticamente non hanno accesso a nessun potere, quindi subiscono un'intera gamma di oppressioni e quindi si trovano in una condizione di estremo isolamento, e quindi proprio per quello la reazione all'isolamento, l'unico modo per ottenere forza è, diciamo, lavorare collettivamente, e questo è un primo piano. L'altro problema che sembra quasi insormontabile nel loro percorso di auto-organizzazione è il fatto che molto spesso le donne nere subiscono l'accusa di dividere la lotta nera, no? Per cui gli uomini neri le accusavano di tradire la lotta antirazzista quando portavano avanti una lotta contro il sessismo e il patriarcato, e quindi loro sostengono che appunto bisogna partire dalla consapevolezza che ci sono delle differenze politiche di classe anche tra le femministe nere, solo riconoscendo queste differenze si possono costruire dei percorsi collettivi. E un'ultima questione su cui riflettono, che insomma è fondamentale nel percorso di auto-organizzazione, è anche un'altra strategia per superare l'isolamento in cui si trovano in qualche modo imprigionate, è anche proprio scrivere e distribuire testi che permettano di condividere le loro esperienze, le loro lotte, e che possono essere usati proprio come uno strumento per organizzare le lotte delle femministe nere. E questo testo su cui stiamo ragionando,
sì, infatti,
oggi
è proprio
un esempio, insomma,
dopo 40 anni, cioè, siamo qua e
insomma è ancora così attuale, ci dice così tante cose che insomma noi non diamo proprio così per scontate, no?
Assolutamente. I'm looking for a love maker. invece i temi principali su cui lavoravano, i temi di razza, sesso, classe, insomma, vuoi raccontarci un po' questo?
Sì, certo, loro spiegano in questo testo anche appunto quali sono i percorsi di lotta in cui si sono impegnate come collettivo, e sono tutti percorsi in cui appunto le oppressioni, come dicevamo, di razza, sesso e classe agiscono simultaneamente. Quindi sicuramente sono impegnate nella politica lesbica insieme ad altre lesbiche, non solo nere, ma soprattutto appunto lottano per esempio contro l'abuso delle sterilizzazioni forzate, che era insomma un tema di cui dicevamo prima, insomma, si è occupata Angela Davis, che è stato insomma un problema serio per le donne afroamericane fino a non molto tempo fa. E poi, come insomma, non ricordare il lavoro che fanno contro la violenza sessuale, e quindi a un certo punto decidono anche di aprire un rifugio per donne vittime di violenza proprio a Boston, nella città in cui il collettivo è attivo fino al 1980. E poi ancora organizzano per esempio seminari sul femminismo nelle università, nelle scuole, incontri pubblici con le donne proprio per condividere le proprie esperienze, e lavorano anche sulla questione del razzismo all'interno del movimento delle donne bianche, che è ovviamente un altro tema fondamentale per loro. E poi ancora si impegnano anche a sostenere alcune donne afroamericane che avevano subito dei processi in quegli anni, e ne citano tre in particolare che insomma vorrei ricordare, perché sono tre casi che danno l'idea del tipo di lotte che loro portano avanti. Prima ho sentito che parlavate, no, della violenza contro le donne immigrate nei CIE in Spagna. Ecco, un tema ricorrente nei loro percorsi di lotta è proprio il sostegno alle donne che subiscono una violenza sessuale durante la reclusione, la detenzione. Per cui per esempio nel 74 avevano sostenuto il processo, cioè avevano sostenuto Joan Little, una donna afroamericana che aveva subito un processo per omicidio nel 1974 perché era accusata di aver ammazzato una guardia carceraria bianca, no? Ovviamente, cioè, la storia si ripete. Ecco, e in questo caso Joan Little è stata la prima donna negli Stati Uniti ad essere assolta dall'accusa di omicidio proprio per essersi difesa da un tentativo di violenza sessuale da parte di un secondino bianco. E un altro caso, insomma, in cui la lotta delle femministe nere è stata determinante per cambiare, diciamo, le sorti di un processo in un'aula di tribunale è il caso di Ines Garcia, una donna di origini portoricane e cubane che era cresciuta a Spanish Harlem, che sempre nel 74 era stata accusata di aver ucciso l'uomo che l'aveva stuprata. Ecco, insomma, anche in questo caso, no, il commento insomma che viene da fare, no, è che sono casi che si ripetono. Appunto, una donna che cerca di reagire allo stupro viene poi accusata di omicidio. In questo caso Ines Garcia aveva subito un primo processo in cui praticamente l'avvocato che l'aveva difesa aveva basato la difesa sul fatto che lei avesse agito con delle capacità mentali in qualche modo ridotte, perché era insomma, diciamo, condizionata
dallo stupro.
E quindi è stata condannata. Poi però c'è stato un secondo processo in cui finalmente c'è un'avvocata femminista, Susan Jordan, che
sostiene una tesi di autodifesa, di autodeterminazione, perché
e vince,
insomma,
il processo. Questi non lo so, erano un paio di casi che rendono l'idea dei percorsi di lotta in cui erano impegnate le femministe e le lesbiche afroamericane negli anni 70 negli Stati Uniti.
E quindi direi che questa è stata un'ora veramente, veramente proficua e veramente molto interessante. E io una cosa che ti vorrei chiedere è se ci dai dei riferimenti, qualche sito, qualche anche libro da comprare.
Ecco, allora una cosa forse con
posti dove andare a cercare insomma informazioni
materiali, ecco.
Io mi terrò il tuo tutti i tuoi appunti,
sì,
non so se li pubblichi da qualche parte,
ma no, assolutamente no, insomma questo era, cioè qui oggi abbiamo cercato semplicemente di fare una lettura collettiva, non so se appunto era forse troppo, non so, sembrava un bel compito in classe, però era un'idea, un modo per condividere una lettura di un testo praticamente introvabile in italiano. Ecco, volevo concludere proprio su questo, perché dicevo all'inizio che questo testo risale al 1977, è stato pubblicato negli Stati Uniti, non era mai stato tradotto in italiano fino al 2005, quando Verusca Bellistri cura un'antologia di testi di femministe e lesbiche nere provenienti da migrazione forzata e schiavitù, un testo autoprodotto che si intitola Sistren, che ovviamente ha circolato soltanto in un contesto,
sì,
molto di nicchia, che è quello appunto delle compagne femministe e lesbiche qui a Roma in particolare. Io mi ricordo, non so, una bellissima presentazione all'Una e le Altre a,
sì,
Spinaceto,
qualche anno fa,
e
sì.
Il testo insomma tra l'altro è tradotto da una compagna che ringraziamo, Daria, per averlo tradotto, insomma, e sottolineo che però appunto è in questo libro, che è scritto da una femminista che si che appunto è cresciuta in Italia, una femminista che si lamenta del fatto di essere cresciuta in un paese bianco in cui si è sempre sentita di avere la pelle sbagliata e di non avere altre compagne con cui condividere appunto l'oppressione sessista e razzista che vive simultaneamente, e dice: io per la prima volta mi sono riconosciuta quando cioè, ho cercato tutta la vita un libro che raccontasse la complessità di essere una donna non bianca di classe operaia in un paese occidentale capitalista, razzista, sessista, classista, senza mai trovarlo, e l'ho trovato quando ho scoperto i testi delle femministe lesbiche nere, soprattutto insomma delle afroamericane. Questo testo è il primo con cui si apre l'antologia Sistren, e quindi insomma mi sembrava che questo testo fosse,
sì,
molto attuale anche per l'Italia di oggi, dove in seguito appunto alle conseguenze del colonialismo, le migrazioni transnazionali, la società globalizzata e postcoloniale in cui viviamo oggi, le persone, insomma, ci sono degli incontri inediti tra femministe che hanno appunto la pelle di colori diversi e che sperimentano in modi diversi queste forme di oppressione che sono sempre interconnesse, e ci mancano a volte forse le parole per analizzarle, sì, per costruire dei percorsi di lotta insieme. Quindi questo testo era un po' un punto di partenza. Direi che forse per avere dei riferimenti più precisi, una bibliografia, dei siti dove trovare più materiali, rimanderei alle prossime puntate di Trasformazioni, okay, Femministe, dove entreremo poi nel vivo insomma dei diversi percorsi di lotta, di quello che per esempio le donne afroitaliane scrivono, le donne afroitaliane che vivono in Italia oggi, delle lotte delle lavoratrici domestiche, dei percorsi di lotta delle donne, delle femministe nel mondo islamico, ecco.
Diciamo che oggi abbiamo messo abbiamo dato un po' una base per uscire poi a fare dei ragionamenti un po' più complessi nei prossimi mesi. E noi ti ringraziamo tantissimo, sicuramente ti ritroveremo il prossimo mese.
Ci ritroveremo sempre qui.
La trasmissione la potete ascoltare in mfla.roblox.org. Non l'ho registrata, ma ora la scaricherò, la metterò giù.
Va bene, faremo i compiti per bene.
Lo so, mi lasciano sola io drammaticamente, mi scordo.
Però forse prima di andare via, forse due titoli li possiamo,
sì,
citare di testi veramente fondamentali che insomma si possono trovare tradotti in italiano. Uno ce l'abbiamo qui davanti ed è Bianche e Nere di Angela Davis, che è appunto la traduzione italiana di quel Women Racing Class dell'83 che citavo prima, e che è stato tradotto in italiano ed è insomma ormai introvabile, è dell'85, pubblicata da Editori Riuniti, però insomma nelle biblioteche italiane si trova, anche insomma in qualche info shop dei centri sociali, mi ricordo di averlo visto al Laurentino 38
Quindi, sì.
E poi insomma un altro testo che per fortuna è stato tradotto in italiano è Elogio del Margine di Bell Hooks, che appunto contiene delle riflessioni utilissime sui nessi tra sessismo e razzismo.
Comunque insomma anche in rete si trovano parti del libro da poter leggere. Va bene, allora noi ti ringraziamo tantissimo, l'appuntamento è per il mese prossimo e adesso vi lasciamo al terzo orgasmo. Sono le 21:20, siamo in ritardissimo.
Ok, scusate per il ritardo, no, e vabbè. Ci vediamo il mese prossimo.
Ok, grazie, ciao.